Charle Sportive. Su Radio Statale siamo tutti CT.
Bentornati a una nuova puntata di Charle Sportive. Io sono Giacomo Conte.
Io sono Federico Albrizio.
Sono Pietro.
Federico Cimatti.
Benissimo, come al solito abbiamo molta carne al fuoco da ardere. Partiamo subito quindi a presentare brevemente i temi della puntata. Quindi calcio, vediamo Milano in crisi, la Juve che si gode Pogba.
Passiamo al tennis invece, dove agli Australian Open si ferma Andrea Seppi, vanno avanti in doppio Bolelli e Fognini, invece per i quarti di finale abbiamo Djokovic e Nishikori.
E ancora basket, con Milano che asfalta letteralmente Cremona e Reggio che riesce a cavarsela con una grande rimonta.
Mentre per quanto riguarda il rally, vediamo che a Monte Carlo c'è la tripletta della Volkswagen e vediamo Ogier che trionfa.
Ok, sul ghiaccio si sono svolte a Milano le Final Four di Coppa Italia, ha trionfato il Renon che ha battuto ieri per 4-2 il Milano in finale.
Benissimo, ci vediamo tra pochissimo e affronteremo tutti i temi di questa super puntata.
Charle Sportive, il chiacchiericcio dello sport.
Charle Sportive, partiamo subito dal calcio a Milano. Vediamo Milano in crisi, sia per quanto riguarda il versante Inter che il versante Milan.
Ma allora ragazzi, partiamo innanzitutto da un punto di vista di infortuni, squalifiche, e per quello che mi riguarda vorrei parlare di una cosa che ci tocca da vicino, perché un nostro caro amico è infortunato e non può essere qui con noi, come avrete sentito, ed è Jacopo Iside che ci sta ascoltando e sta rosicando da casa.
Esatto.
Lo salutiamo, gli diamo un po' della fighetta, cosa gli diamo?
Sì, un po' del fighetta.
Ci ha lasciati un po' troppo in fretta. Comunque ragazzi,
noi abbiamo
una panchina
molto tirato in causa.
Noi abbiamo una panchina lunga e andiamo avanti così, ce la facciamo. E appunto, partiamo dal calcio, Milano in crisi. Qua siamo io da solo milanista a piangere, ma qua ho anche due interisti che non ridono.
No, che piangono.
Chi se la sente di partire tra di noi? Parto io?
Ma vi offro
io...
una Moretti?
Vi offro una Moretti, addirittura.
Una Moratti.
Lui ride perché invece la Juventus va bene. Partiamo dal Milan. Il Milan che ha perso contro la Lazio 3-1 all'Olimpico è probabilmente nel periodo più brutto degli ultimi tre anni. Non c'è grande entusiasmo dalle parti di Milanello. E poi, come tutti sapete, c'è stata quella bellissima scena dell'Olimpico di Mexès, un po' pugilato, no? Sembrava più un incontro da ring.
Sì, sembrava un nuovo film di Rocky.
Se non qualcuno dice si sia confuso con la data della Royal Rumble di wrestling anche.
Esatto.
Pensate che domani il Milan riaffronta la Lazio di nuovo, però questa volta in Coppa Italia per i quarti di finale.
Quindi Mauri e Mexès di nuovo uno di fronte all'altro.
Ci speravamo tutti e invece no, perché Mexès non è stato convocato, è stato messo fuori rosa.
Esatto.
Dal Milan.
Sì, anche giustamente.
Sì, non è assolutamente un male questa scelta.
Vabbè. E forse da milanista devo dire che è stata la cosa più divertente che abbiamo visto negli ultimi due anni, quindi.
No, questo senz'altro.
No, però in ogni caso, tornando alla partita, è in assoluto la partita della stagione in questo momento, perché il campionato ormai sta andando via, sta scivolando via inesorabilmente. Quindi...
Sì, poi vediamo subito anche quindi una Juve a più 7, quindi ormai comunque...
Beh, a più 7, sul Milan siamo già a più 23 ormai.
Sì, assolutamente, però innanzitutto, esatto, io penso sempre che in queste situazioni dove comunque squadre come Milan, Inter, che comunque... non in un passato così tanto remoto hanno vinto anche trofei importanti, scudetti, tutto quanto, in un momento del genere, vedendo anche la loro posizione in classifica, di sicuro è un momento buono per tirare un bilancio di quello che sta succedendo.
Il bilancio non è positivo.
Il bilancio non è positivo, e come dire, il fatto comunque di non essere in lotta per un campionato, secondo me, dovrebbe mettere come dire, nella mentalità della dirigenza, della squadra, dell'allenatore, e che cosa, un meccanismo di rinnovo comunque.
Beh, cioè, però comunque... c'è anche da dire, scusami, che il campionato italiano da parecchie stagioni a questa parte ci ha abituato a una lotta quasi sempre a due, cioè non c'è mai stato lotta di più di due squadre.
Ragazzi, in ogni caso, tornando al caso, il caso Milan, perché ormai possiamo definirlo un vero e proprio caso, per chiudere l'argomento, diciamo appunto che domani la partita è decisiva soprattutto per il futuro di Inzaghi, perché come al solito in Italia, quando c'è un problema, chi paga è sempre l'allenatore.
È sempre l'allenatore, esatto.
Ma adesso, chiuso ormai l'argomento Milan per una questione che mi sta sanguinando il cuore, purtroppo, a continuare a parlarne male, c'è un'altra milanese che non sorride.
No.
E qua non facciamo i furbetti. Noi addirittura, voi non lo sapete, ma ieri avevamo un inviato a San Siro addirittura a vedere quella bellissima partita. Raccontaci un po' com'è andata, va, Federico.
È andata male, direi. No, è stato onestamente abbastanza brutto vedere ancora una volta, per l'ennesima volta da anni a questa parte, una squadra incapace di imporre un gioco nei confronti di una squadra che comunque, per quanto ben organizzata come il Torino di Ventura, ha obiettivi che sono sicuramente inferiori a quelli dell'Inter. Ormai è un problema che
c'è Pietro che mi guarda dicendo... Questa stagione oserei dire di ni, nel senso che non è proprio così inferiore, perché è una squadra che gioca l'Europa League, è una squadra che non ha ambizioni per il campionato e penso neanche in Europa League, però secondo me è allo stesso livello dell'Inter quest'anno.
In questo momento, senza dubbio.
Sì, assolutamente.
Hai un asse di partenza, sicuramente uno...
Bah, no, vabbè,
l'esperanza
certo.
Societaria. Sì, ovviamente parlavo...
No, io parlo al momento attuale.
Al momento sono d'accordo. La partita di ieri...
L'ha dimostrato, un gol al 93esimo vuol dire che l'equivalenza in campo era nettissima.
Assolutamente. Io penso che per l'Inter, come anche per il Milan, il problema sia... Un problema soprattutto... Oltre che di tecnica, che in certi giocatori manca, anche di mentalità.
Ecco, nota di colore, alla fine i pantaloncini di Maxi Lopez erano granata, no? Che ci ha tenuto a... mi è sembrato ci abbia tenuto con il gesto a far capire che era il granata giusto.
Sì, erano quelle le sue intenzioni.
Beh, ragazzi, poi, non voglio dire però Maxi Lopez si è preso una bella rivincita, anche perché poi è proprio ha staccato di testa sopra ai Cardi.
Sì, assolutamente.
Nell'incornare quel pallone. Quindi una bella rivincita personale, che poi sono quelle cose che... ci piacciono noi italiani dello sport, tutto quel contorno di gossip che sta intorno.
No, questo assolutamente, devo dire che è stato...
Questa storia si tira avanti, scusami, ormai un paio d'anni.
Ricapitolando per chi non la sapesse questa storia, Icardi si è sposato con Wanda Nara, che è l'ex moglie di Maxi Lopez, che ha tre figli con
avuti da Maxi Lopez, e adesso ha pensato bene di fare
un'altra bambina
con Icardi. E però devo dire, esatto, tocchiamo adesso... Visto che siamo un po' un misto tra love line e controcampo, tocchiamo un po' questo argomento. E devo dire, è stato un gran signore Maxi Lopez che, come dire, alla stampa e a tutti i giornalisti che comunque sapevano dell'avvento di questa partita dove avrebbe di sicuro avuto a che fare con Icardi,
ha voluto solo indicare i pantaloncini.
Sì, ha indicato i pantaloncini.
Perché è vero, il Torino giocava in maglia bianca, quindi ha detto sì, il granata ce l'abbiamo qua sotto. Quindi secondo me era quella l'intenzione.
Esatto.
Poi qualcuno ha fatto
le solite malelingue del calcio italiano.
No, però esatto, è stato un signore, perché comunque ha detto io sono qui per lavorare, la mia vita privata è un'altra faccenda, per cui è stato veramente un signore.
Anche perché non è stato lui il primo, mi sembra, a mettere in piazza la situazione.
No, infatti.
Beh, tornando comunque alle questioni di classifica, devo dire la situazione di Milan e Inter sono gravi, però diciamo l'Inter perlomeno ha fatto un buon mercato, perché alla fine i nuovi innesti stanno girando, o no, Federico?
Sì, io Podolski secondo me è stato ieri uno dei più positivi, anche perché è l'unico che ha tirato in porta in tutta la partita, un tiro per tempo. Shaqiri ha giocato molto bene con la Samp, molto meno ieri, ma comunque è un giocatore dalle indubbie potenzialità. Poi ieri è entrato anche in un momento non facile della partita. È arrivato Brozovic, che sembra essere un centrocampista promettente. Toir ha parlato oggi e ha dichiarato che comunque il mercato ancora non è chiuso, quindi potrebbe arrivare qualcun altro, potrebbe arrivare anche qualcuno in difesa. Insomma, l'Inter si sta muovendo. Sicuramente, però, al di là del mercato, che è più che positivo, c'è una necessità di cambiare mentalità. Cioè, il problema maggiore, secondo me, è proprio...
Ma che poi un difensore, tra l'altro, vi serve, perché tra l'altro è stata una domenica anche sfortunata dal punto di vista dei problemi fisici dell'Inter.
Assolutamente, assolutamente. Infatti Mancini a un certo punto ha dovuto addirittura schierare per una decina di minuti Kuzmanovic terzino destro, poi ha capito che forse era il caso di cambiare.
Si sono infortunati Andreoli e D'Ambrosio.
Si sono fatti male Andreoli e D'Ambrosio, che stanno fuori, mi pare, tra le 2 o 3 settimane. Poi è girata oggi la voce che potessero anche essersi fatti male Shaqiri e Guarin. In realtà questa voce non ha trovato fondamento, perché non si sono nemmeno dovuti sottoporre a degli accertamenti. è tornato per la difesa in voga anche il nome di Orlando. In realtà l'obiettivo principale della società nerazzurra sembra essere quello di portare immediatamente a Milano Jason Murillo del Granada.
Ma insomma, una situazione un po' difficile. Vabbè, sì. In ogni caso c'è qualcuno che ride invece delle nostre disgrazie, che è Pietro Gianni, che lo vedo lì che ghigna dietro lo schermo del
Ormai ghigno da 3 stagioni e mezzo, quindi...
Però questa domenica ghigni perché ti godi ancora una volta quello che è il vero diamante,
sì,
del campionato
italiano.
Sì,
siamo arrivati a 460 milioni adesso, mi sembra, no? Di valutazione di Pogba, perché ogni starnuto guadagna un paio di milioni, quando fa gol non ne parliamo... E quindi sì, mi godo Pogba, mi godo un po' tutta la Juve, anche se per fare il critico non vedo una Juve internazionale, purtroppo.
No, esatto, questo è un argomento che a me ne parlavo oggi, perché comunque chi non è persona migliore che un barista di cui parlare di calcio? Parlavo oggi con un barista mio amico, cioè che comunque una cosa preoccupante del calcio italiano, voglio dire, vediamo l'Inter, il Milan, comunque non sono allo stesso livello di competitività della Juve, ma comunque vediamo che anche chi è primo in classifica
o anche secondo
comunque a livello internazionale
ha ancora un gap grosso, rispetto alle prime quattro, ovviamente. Secondo me la Juve, se tra un sorteggio positivo, quello che non è stato di Champion, e magari se fosse stato un sorteggio un po' più positivo, un quarto di finale come ha fatto al primo anno con Conte, è assolutamente nelle sue corde. Di più no, e la dimostrazione sta, come diceva Jack, nel vedere giocare le altre squadre, Bayern, Real e Barcellona.
Sì, io penso, sotto questo punto di vista, sono abbastanza convinto che i problemi maggiori a livello europeo le nostre squadre le abbiano soprattutto, secondo me, da un punto di vista atletico, perché io vedo tante partite di Serie A, poi finché gioca la Juve è una squadra che gioca, corre molto, quindi comunque è una squadra che offre un calcio che è già più europeo. Il problema è che ci sono tante squadre nel nostro campionato, soprattutto quelle di centro classifica, bassa classifica, che giocano un calcio ultra conservativo, ed è un calcio che le altre squadre dello stesso livello negli altri campionati non propongono. Corrono molto di più, ti fanno correre molto di più. Cioè, secondo me all'estero le squadre di medio-bassa classifica giocano più come da noi gioca l'Empoli, che è una squadra, sì, che corre tanto, e non come ha giocato per esempio un Torino ieri a San Siro, o la stessa Inter, che onestamente è stata una partita a livello agonistico imbarazzante al di là dei contenuti.
Però
tecnici,
secondo me, il livello tecnico di queste squadre di media-bassa classifica italiane è comunque superiore, secondo me, di organizzazione più che di livello tecnico. In Italia forse si gioca più sulla tattica che sull'atletismo, all'estero si gioca più sull'atletismo che sulla tattica, però secondo me, onestamente, la tattica ti fa portare a casa il risultato.
Ma poi, guarda, assolutamente, un discorso che facevo oggi, adesso poi me la canto e me la suono, un discorso che facevo proprio oggi nella mia ospitata televisiva poc'anzi, e... Ma sì, meniamocela un pochino.
Guarda, ti metto l'applauso, sì, se riesco.
No, grazie mille. grazie. E nel parlavamo proprio oggi del discorso di come si è livellato il campionato italiano. Tutti quanti, nella maniera più scontata possibile, dicono che il campionato italiano si è livellato verso il basso. È una mezza verità. Si è livellato verso il basso per quanto riguarda le squadre di alta classifica, perché, come avete appunto detto, sono sparite le milanesi, che erano le big del calcio italiano. La Roma si è alzata, ma non è comunque a livello della Juventus. In compenso, come dicevi proprio tu, Pietro, si è alzato parecchio l'asticella delle squadre piccole, perché vedi un Empoli a 19 punti, l'Empoli invece è una squadra che da un punto di vista tattico con Sarri è una signora squadra.
L'abbiamo visto in Coppa Italia con la
Quindi,
Roma.
Le nostre squadre italiane di medio-bassa classifica, con le pari livello straniere, probabilmente si troverebbero molto al di sopra a livello qualitativo. Poi, parlando del tipo di gioco che facciamo in Italia, ovviamente è il segreto di Pulcinella che in Italia quello che conta è non prendere gol e non farlo.
Beh, da anni si vince con la miglior difesa,
Cioè... Sì, il problema è che poi quando vai appunto a giocare in Europa è una mezza verità.
Sì, perché poi sulla competizione corta alla fine la miglior difesa non paga sempre.
No, assolutamente.
Perché non hai 18, non hai 30 partite, ma ne hai 8 e... Su 8 partite puoi anche permetterti di prendere dei gol, sempre entro un certo limite.
Ma sì, assolutamente. Poi, tornando a quello che era il vero tema della domanda, dell'argomento, il vostro bellissimo giocatore, il vostro Pogba,
Paul,
il vostro gioiello.
Sì.
Un altro problema del calcio italiano è questo qui, che le grandi squadre, per rafforzarsi in Europa, cosa fanno? Aggiungono grandi giocatori a grandi giocatori.
Ah, sì.
La Juve in questo momento, purtroppo lo sappiamo, a fine anno probabilmente cederà Pogba, anche perché
le cifre
di cui si parla
si potrebbe
sono...
tentare in una cosa disperata, secondo me disperata fino a un certo punto, provare a trattenerlo ancora almeno una stagione e poi venderlo, perché comunque è giovane, quindi non è da dire che o lo si vende adesso o non lo si vende più. Però le cifre sono veramente astronomiche.
No, e a questo proposito, ecco, volevo lanciare un po' una polemica e vedere un attimino anche cosa ne pensate voi. Cioè, esatto, vedere un giocatore come Pogba, vedere quello che dice Raiola a proposito di Pogba, che varrà più di Cristiano Ronaldo, poi vabbè, lui ha questo modo di fare anche per attirare comunque l'attenzione del mercato, però anche l'idea di costruire una squadra, avere comunque dei problemi di competitività a livello europeo e diventare un vivaio dove far crescere un giocatore per poi rivenderlo, non so, a me è qualcosa che un po' ferisce, perché, come dire, avere un talento del genere e poi non costruire una squadra vincente, ma considerare la squadra come un mezzo per poi rivendere una merce, è una cosa che mi lascia un po' lì, come dire, pensando a quella che può essere la qualità del campionato italiano adesso. Cosa ne pensate? Cioè, io la penso un po' così.
Ma io penso, anzitutto questo è un discorso molto da procuratore moderno, e io poi sono uno che non ha in grandissima simpatia, ammetto, i procuratori dei calciatori, quindi lo stesso personaggio Raiola non è un personaggio che mi fa impazzire.
Prossimo candidato presidente della FIFA, eh?
Fra l'altro, speriamo che non vinca. Però,
beh, non ci sarebbe bisogno dei traduttori simultanei, perché
questo no,
parla 76 lingue, esatto, tutte
simultaneamente,
insieme.
Esatto,
sì, sì.
In contemporanea, sì, sì,
non si capirà nulla perché quattro parole in tedesco, tre in olandese, però vabbè.
Però è dinamico, moderno.
Sì, modernissimo.
E no, per tornare al discorso, sì, sicuramente sentire parlare così di squadre, peraltro di punta, di un campionato come quello italiano, fa male. Purtroppo è anche un po' una verità, parlando del campionato italiano di oggi. Sicuramente è un discorso doloroso e...
Beh, forse questo nostro dolore, tra virgolette ovviamente, è dato dal fatto che quando noi eravamo un po' più piccoli, quindi parlo quando avevamo tra i 7 e i 10 anni, in Italia arrivava gente del calibro di Ronaldo,
esatto,
Zidane giocavano, Ronaldinho, Trezeguet,
che andava ancora alle testate,
Shevchenko, poi c'era ancora...
C'erano ancora le vecchie glorie, perché c'erano i residui degli anni 90, quindi c'erano,
sì,
i vari Maldini, c'erano
Zanetti.
C'erano
poi tutte le bandiere...
C'è Totti che c'è ancora, Totti.
Tutti i senatori del Milan, assolutamente. E vedere, sì, questo a noi fa un po' specie, ecco. Forse quelli un po' più giovani, no. Però a noi è bruttissimo da dire.
Che... Beh, io una delle prime maglie da calcio che ho avuto, forse la prima in assoluto, è una maglia di Christian Vieri, che insomma...
Anch'io.
La mia era quella di Ronaldo.
No, mi sa che non
ancora lo sponsor della Umbro.
Beh, ragazzi, in ogni caso direi che di calcio ne abbiamo parlato abbastanza. Diamo solo un'ultima notizia in chiusura. Oggi c'erano due super posticipi. L'Udinese ha vinto in trasferta contro l'Empoli. Gol, non sto neanche a dirvi di chi può segnare all'Udinese.
Totò.
Totò, l'immortale Totò di Natale. Il Napoli invece sta giocando in questo momento ed è avanti 1-0 con gol di Higuain. In chiusura ha citato Gianni, c'è Mino Raiola che si è candidato come presidente della FIFA. Come lo vedete? Federico si è già espresso brutalmente, ha detto di non vuole Mino Raiola come presidente della FIFA.
Ma io personalmente lo vedo, la penso come Federico, nel senso è un personaggio che io ho sempre visto un po' ambiguo.
Gianni, presidente FIFA, no?
Ma non sarebbe un cambio più che altro, perché Blatter gli dicono tutti che sia abbastanza mafioso, adesso forse è un parolone, però che sia abbastanza uno un po' che fa dei magheggi, e vabbè, Raiola non spicca per pulizia d'animo, ecco.
Beh,
cioè non...
In ogni caso, ragazzi, diteci anche la vostra su cosa ne pensate di Raiola,
su qualunque social network
FIFA, sulla nostra pagina Twitter @charlesportive, sulla nostra pagina Facebook @charlesportive su Radio Statale, oppure intervenite in diretta per mandare a cagare direttamente Gianni e, grazie, e Conte per le loro posizioni.
Vi arriverà una caramella a casa.
Su Skype, chiamandoci a radio.statale. Ora, liquidato l'argomento calcio, io direi di passare invece a uno degli argomenti che è più di attualità in questo periodo, perché si stanno giocando gli Australian Open. Il nostro eroico Andrea Seppi, che aveva battuto Roger Federer, purtroppo questa notte non è riuscito a superare il turno. Gianni?
Sì, allora, Seppi si è fermato dopo aver battuto, vabbè, Federer, che
era, Re Roger.
Era già stato elogiato più volte da noi qui. Ha fatto una partita strana, secondo me, Seppi, perché avanti 2-7-0 ha avuto probabilmente un calo fisico, sicuramente l'avversario è cresciuto. L'australiano Kyrgios, giovane, molto dotato, assolutamente giocatore di quelli moderni, tutto...
una probabile meteora, possiamo dirlo senza paura, vabbè.
Vabbè, sì, cioè, comunque un giocatore di quelli moderni, secondo me, io che sono, come avrò già detto miliardi di volte, che apprezzo il bel gioco, questi giocatori moderni, tutto dritto e corsa, non mi fanno troppo impazzire, anche se lui qualche variazione fortunatamente ogni tanto la tira fuori, dico fortunatamente per gli occhi e l'estetica. Ebbene, quindi siamo dentro i quarti di finale, sia maschili che femminili. Nel singolo si gioca questa notte, che sarebbe, cioè, domani a partire dalle 11 australiane, che quindi è questa notte per noi. Si parte dal femminile sul campo centrale, la Rod Laver Arena, tra Makarova Halep e Bouchard Sharapova. Poi invece per il maschile abbiamo Berdych Nadal e Murray Kyrgios, appunto, che è colui che ha battuto
Seppi, altrimenti avrebbe incontrato, appunto,
avrebbe incontrato Murray, quindi diciamo che poteva essere un premio questo quarto di finale. Ecco, si va avanti invece per l'Italia nel doppio con non la solita coppia Errani-Vinci, che anche loro eliminate,
ma Bolelli-Fognini,
una coppia di matti, vabbè, nel senso, una coppia molto particolare, e quindi vediamo cosa riescono a combinare.
Sì, anche, esatto, perché a me incuriosisce anche, dato il carattere di Fognini, che di sicuro non brilla forse dell'umiltà che io mi sarei aspettato da questo ragazzo.
Secondo me
tutti
più che di umiltà, di stabilità, perché sì, è proprio veramente, cioè, per un non nulla schizza, forse l'avevo già raccontato e mi ripeterò, mi è capitato a Roma di vederlo incazzarsi dopo mezzo game perché la pallina prima di servire non rimbalzava bene, e lì ha buttato via un match in doppio che stavano fino a lì, comunque poteva essere dominato, perché contro due wild card in un tabellone di doppio non sono mai proprio due, non è mai una coppia forte una wild card, ecco.
Assolutamente, ma guarda, io ti dico, non mi sono sbilanciato prima, mi sbilancio questa volta su Fognini. Sono più d'accordo con Conte su questo discorso, manca proprio di umiltà, perché fare il McEnroe senza essere McEnroe,
esatto,
non è una cosa che ti rende molto onore. È lo stesso discorso un po' del calcio, gli Ibrahimovic possono fare gli Ibrahimovic. Se un giocatore di media classifica fa l'Ibrahimovic,
risulta ridicolo, assolutamente. Cioè,
sì, passi per essere grottesco, purtroppo sì, è...
Più che altro l'idea, certo, l'idea ormai è che nello sport moderno fanno audience e fanno attenzione questo tipo di personaggi. Fai più attenzione facendo così che vincendo una partita. Poi purtroppo la verità è che di Fognini che spacca una racchetta o manda a quel paese l'arbitro non si ricorderà nessuno. Direi Roger che vince 1003 partite, perché comunque al di là dell'eliminazione con Seppi non dubito che gli sia rimasta in gola la vittoria.
No, assolutamente, anche no. Perché voglio dire, comportarsi in questa maniera dopo comunque pregiudica quella stabilità di cui parlava anche Pietro. Cioè, è vero, umiltà, ma ci vuole anche stabilità. La stabilità, se ti comporti da divo in uno sport dove richiede comunque tutta questa disciplina, in cui è richiesta tutta questa disciplina, comunque dopo paga, perché comunque la gente è abituata ad avere una certa immagine di te e subisci la tua stessa immagine che ti sei creato comunque. E pensiamo invece a un Federer, cioè, non è...
Quindi
neanche...
tu dici Fognini vittima del suo stesso personaggio, cioè,
sì,
probabilmente
secondo, certo,
secondo
livello,
te
sì,
non vorrebbe fare alcune cose, però le fa perché è Fognini.
Ma dico, è facile scadere in questo meccanismo.
Sì.
tu dico dici, semplicemente non vinco,
non gioco bene, faccio un po' il personaggio.
Esatto.
Sì, detto questo, in ogni caso ricordiamo che noi siamo tutti per... sperando che Fognini e Bolelli riescano a passare.
Assolutamente. Io gli auguro il meglio. Carri dei vincitori riempirsi in maniera importante.
Come dire, anche se non è più un ragazzino come prima, mi auguro che comunque maturi. Non è mai tardi.
Ma che poi gli Australian Open comunque non solo sono solo il tennis maschile, perché ricordiamo che c'è una bellissima favola invece che continua nella parte femminile, che sono le sorelle Williams, che a 30...
che non le ferma nessuno.
Quanti anni hanno? Scusate,
è una
34 testa. E 35, 33, 34.
Sì, siamo sulla metà dei 30 comunque.
In ogni caso sono ancora le dominatrici incontrastate.
Assolutamente sì, quando sono in forma, soprattutto Serena, Venus un po' meno... rispetto a Serena
è riuscita a eliminare la Zarenka, mi sembra, questa notte la Venus.
E ci arriva un consiglio su Federer dalla redazione.
Ci dicono che Federer è proprio buono.
È buono. Oltre
che è bello e bravo.
È
Federer.
Bello e bravo.
Però è impegnato, impegnatissimo. Quindi
spegniamo gli entusiasmi della nostra redazione.
Spegniamoli subito.
Niente, le sorelle Williams, dicevo, Venus rispetto a Serena un po' meno, ma comunque quando sono in forma non ce n'è per nessuno. Rientrata da un infortunio Serena alla scorsa stagione, ha di nuovo iniziato a macinare col suo gioco.
A macinare e a macellare,
sì,
l'avversario a suono di servizi, perché anche l'ultimo successo è stato ottenuto quasi tutto su servizi.
Sì, e gli Australian Open, la superficie l'aiuta, perché per forza.
Assolutamente.
Altro rientro, la Azarenka.
Esatto.
È già uscita però.
Sì, rientro perché rientrava da un infortunio. È rientrata, si è presentata con un completino giallo.
Ah, ecco perché la voleva, perché la voleva citare.
Sì. E che si dice si vedesse anche dalla Torre Velasca, tanto era sgargiante. E quindi niente.
Tu puoi constatare, perché ieri stanotte eri alla Torre Velasca.
Sì, assolutamente.
Puoi confermare tutto.
E pensavo che fosse iniziata la primavera, Pietri.
Sì. Mi guardo da lì gli Australian Open, perché c'è una linea di tiro perfetta da qui a Melbourne.
Va bene, ragazzi, io direi che anche l'argomento tennis è andato. Piccolo stacco, ci risentiamo tra poco.
Charle Sportive, il chiacchiericcio dello sport.
Su Radio Statale, vi ricordiamo come sempre di intervenire sulle nostre pagine Facebook Charle Sportive su Radio Statale e il nostro profilo Twitter @CharleSportive per commentare con noi in diretta la puntata. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di tennis, un altro argomento caldissimo è il basket, perché il campionato italiano torna ad avere la dominatrice incontrastata dell'anno scorso, che è l'Olimpia. Ragazzi, l'Olimpia anche questa domenica ha asfaltato letteralmente, perché non mi sento di usare un altro termine per parlare del 94-61 ottenuto contro Cremona.
Alla faccia.
Per dare un'idea ai profani, un match di basket dura 40 minuti, sono
sì,
4 quarti da 10 minuti. Cremona contro Milano è stata in campo per un quarto d'ora, per un quarto e mezzo.
Sì.
Il resto della partita sembrava di vedere gli Harlem Globetrotter contro la rappresentativa locale dell'oratorio, e il risultato probabilmente sarebbe stato questo. Tra l'altro, ieri sarebbe stata una giornata importantissima, perché ci sarebbe stato il ritorno in campo di Daniel Hackett.
Sì. Che dopo la grazia ricevuta.
Letteralmente la grazia ricevuta dal presidente del Petrucci, eppure non ha giocato, perché è stato fermato dal più antico dei nemici degli sportivi, la gastrite. Uno pensa a un infortunio vero, invece è stato fermato dalla gastrite. Poco male per Milano, che comunque ha potuto contare su un Super Garland da 22 punti, da un Brooks da 14, un Gentile da 13. L'unica nota stonata forse il giocatore di più esperienza di Milano, Kleiza, che è stato tra l'altro brutalmente rimproverato da coach Banchi, tra l'altro davanti ai microfoni.
Ah, addirittura.
Ed non è una cosa che succede molto spesso, che un allenatore di basket...
No, non succede quasi mai di solito, sono cose che si tengono, almeno i rimproveri di solito si tengono dentro gli spogliatoi, cioè...
Poi soprattutto a un giocatore dell'esperienza, ex NBA ricordiamo, sì. Kleiza, ex girovago d'Europa, ha deciso di rilanciarsi a 30 anni suonati in Italia, e fa specie questa cosa. Detto questo, il campionato comunque non è solo Milano, è gran parte Milano, ma noi siamo anche un pochino di parte a parlarne. E detto questo, a inseguire c'è assolutamente Reggio Emilia, che è, ci ha regalato una delle partite più entusiasmanti.
La Reggio Emilia dei giovani, oserei dire.
Assolutamente. La Reggio Emilia che può contare su uno dei giovani più promettenti, perché se Gentile l'anno prossimo probabilmente lascerà il campionato italiano per approdare in NBA, a Reggio Emilia c'è un altro talento anche in prospettiva per la nazionale, che è Pollonara, che ieri ha fatto una partita di quelle.
Aiutato e secondo me da buon compresente dal buon della Valle.
Assolutamente,
anche.
Perché anche il buon della Valle.
Scuola Casale, tra l'altro.
Ah, ecco perché lo sottolineavo.
Sì. Ho avuto l'onore di vederlo giocare.
Era il tuo compagno di merende,
no,
da bambino?
No, perché io avevo praticamente già smesso al tempo, però ci siamo incrociati negli spogliatoi, ecco, perché lui si allenava con l'elite, io giocavo con la giocavo. Andavo a far presenza con la categoria minore, però si vedeva già che aveva i numeri per diventare un ottimo giocatore. L'ha dimostrato nei suoi anni, nel suo anno e mezzo, mi sembra, in America. E poi adesso al ritorno a Reggio Emilia, che
sta veramente facendo bene, perché anche stanotte non si è fatto notare per i punti, ma soprattutto si è fatto notare per i 13 rimbalzi. Poi ovviamente la scena è stata rubata da Pollonara, perché sui 63 punti di Reggio Emilia, questo per gli amanti delle statistiche, 21 punti sono andati di Pollonara, esattamente il 33% dei punti.
E domenica si celebrava, non mi ricordo più quanti anni, della mitica prestazione, circa 20 anni.
20 anni esatti ieri.
Degli 87, avete capito bene, 87 punti di Calton Myers in una sola partita.
Per chi non lo sapesse, Calton Myers è quello che ora è celeberrimo per...
No, non dirlo, dai.
Non lo
diciamolo, dai.
Vabbè, che adesso fa il presentatore in TV.
Per Wild con sulle reti Mediaset con Fiammetta Cicogna, diciamo,
grande la FIA.
Eccolo.
Eccolo, è passato dal basket a fare, non saprei neanche definirlo bene, in ogni caso preferiamo ricordarlo per gli 87
punti
di 20 anni fa, che non erano però in A1. Attenzione.
No, non erano in A1?
Assolutamente no, il suo record di punti di 87 è stato fatto in A2. Questo non lo sapevi.
No, questo no.
Ti ho colto in fallo, sì. Che è una cosa che non mi succede spesso, quindi quasi quasi potresti anche far ripartire gli applausi, tanto per autocelebrarci, no, in questo momento. Oh, il mondo applaude il successo su Gianni.
Ma com'è dolce questo applauso.
Bene, gli altri, per il resto del campionato vede comunque Venezia che resta a galla grazie a un'altra vittoria, e anche Brindisi che riesce a vincere in trasferta contro Pesaro. Ma cambiamo argomento.
Benissimo, esatto. È ormai da una puntata che ci siamo innamorati particolarmente del rally. La scorsa volta abbiamo parlato...
Plurale maiestà.
No, sono un conte. No, sta scherzando. L'altra volta abbiamo parlato di Dakar, questa volta parliamo di Monte Carlo. E è una questione molto interessante perché, vabbè, innanzitutto bisogna dire che vediamo che trionfa Ogier. Il podio quindi è tutto della Volkswagen, e di fatto quindi...
che tra l'altro è una prima storica che la Volkswagen riesca a conquistare,
esatto,
tutti i tre gradini del podio.
Quindi il campione del mondo si è proprio imposto con la Polo davanti a tutte le altre vetture. E però cosa c'è da dire? C'è da dire che ha partecipato anche Sebastian Loeb.
Prima di parlare del cannibale, direi, diamo per onore di cronaca un nome ai due due colleghi di Ogier, anche se nessuno li considera. Noi li consideriamo, perché comunque arrivare...
Perché noi siamo per i secondi e i terzi, i primi non ci piacciono.
Noi siamo per esaltare il tutto, è stata una tripletta della squadra, diamo onore a tutta la squadra, quindi onore a Latvala che è arrivato secondo e onore al norvegese Mikkelsen che è arrivato terzo.
Esatto, e per cui comunque... Vediamo un Loeb che chiude ottavo, però cosa sarebbe il rally senza Loeb? Loeb che si è dedicato in questi anni al turismo, cioè a altre discipline sempre all'interno dell'automobilismo, però cioè, è stato di sicuro un fattore di aggregazione, di aumento di pubblico impressionante. Beh, comunque la sua partecipazione.
Ragazzi, il rally di Monte Carlo, quest'ultimo campionato, finché Loeb non ha deciso di rientrare...
No, non si sentiva neanche, ma per
sbaglio. Non c'era niente, perché non c'era un vero rivale. Nelle ultime gare, ragazzi, fare 5 vittorie su 14 comparsate è una cosa da campioni veri. Un campione vero, come può essere un cannibale come lui, che ha vinto tutto, perché poi...
Perché poi, come ha detto prima Jack, Giacomo è andato anche a provare altro, come la gara in America di salita, quella col massimo dislivello, ora non ricordo.
Beh, ragazzi, non è il primo caso di sportivo che vince tutto nel suo ambito e giustamente a un certo punto decide di provare qualcosa. Tanto per parlare di un scomodare una leggenda di un altro sport, Michael Jordan è andato a giocare a baseball.
Sì, assolutamente.
Con risultati veramente deludenti, però è andato a giocare a baseball.
Però esatto, sono quelle figure talmente leggendarie che a un certo punto gli fa quasi onore il fatto che vadano a cimentarsi in una disciplina che magari li ha sempre affascinati, dove magari sanno di non essere i numeri uno, però che per passione, come dire, osano queste imprese qua. Poi c'è da dire
quindi
che
domani vedremo magari un Gareth Bale giocare a rugby, visto che è gallese, la parte del rugby.
Il passo ce l'ha anche per
ah cui... sì, e beh, era compagno di banco di Alf Penny, che vabbè, qua cado nel mio sapere.
È un ambito che condividiamo.
Beh, giustamente, dai, puoi prenderti questo piccolo spazio di sapere per riprenderti dalla bruciante sconfitta di prima, di cui mi vanto
sì.
ancora,
no,
e mi vanterò fino alla settimana prossima.
Gareth Bale era compagno di banco, non so più in che classe, comunque a che età, di Alf Penny, che è l'attuale numero 15 del rugby, della nazionale gallese, anche di un certo livello come giocatore, ecco. Niente, tutto qui.
Esatto, e tornando un attimino all'Oeb, è evidente anche, come dire, che è rimasto molto legato all'ambiente del rally, tanto che lui stesso ha dichiarato, è come se non avessi mai smesso, e devo dire che comunque ha dato del filo da torcere a Ogier.
E tra l'altro non era iniziata nel migliore dei modi questa sua avventura di questo campionato, perché alla prima o alla seconda gara, mi sembra, aveva preso di netto un muretto, sfondando
sì,
completamente il semiasse anteriore dell'auto, che vuol dire per compromettere già direttamente il campionato, e così è stato, però è riuscito comunque a far divertire tutti gli appassionati. Per uno che ha sorpreso, uno che ha deluso, perché c'è un altro ex pilota di un'altra categoria, che è Robert Kubica.
Esattamente.
Che il nostro Gianni, tutto entusiasta, quando abbiamo cominciato a controllare nella riunione di redazione tutti i vari risultati del rally, entusiasta, chiede: e Kubica?
E Kubica ha preso,
Kubica
un, muretto.
Ha preso un muro. Kubica
dopo la linea del traguardo, però.
Dopo la linea del traguardo.
La linea del traguardo per un problema ai freni. Avvezzo ai muri, battuta macabra, però avvezzo ai muretti, evidentemente.
Vabbè, ragazzi, esaurito anche l'argomento rally, direi un ultimo stacco prima di ritrovarci e chiudere questa nostra puntata.
Charle sportive, il chiacchiericcio dello sport.
Bentornati su Charlie Sportive. Adesso tratteremo di un nuovo sport di cui non avremo di cui non abbiamo mai parlato.
Sì, l'italiano è una lingua difficile.
Sì, e non è un'opinione, purtroppo, per fortuna. Vabbè, benissimo, quindi banda alle ciance, comunque introduciamo l'hockey. Abbiamo qua il nostro esperto Federico Cimatti e gli regaliamo volentierissimamente quest'angolo tutto per lui, quest'angolo di paradiso.
Anche perché, ragazzi, gli diamo quest'angolo, non è che glielo diamo a caso. Questo weekend è successo qualcosa di importante per l'hockey, qualcosa di veramente importante, quindi le Final Four.
Questo weekend importante tanto quanto quasi la tua vittoria odierna su Gianni, quasi.
Allora è veramente molto importante.
Ad ogni modo, oggi, questo weekend, scusate, si sono svolte a Milano le Final Four della Coppa Italia di hockey su ghiaccio. Le partecipanti erano il Milano, che ha organizzato queste Final Four appunto nel Palazzo del Ghiaccio Agora in via dei Ciclamini a Milano. Partecipava il Renon, campione d'Italia e la squadra che deteneva anche la stessa Coppa Italia, il Valpusteria e il Valpellice. Il Milano ha schiantato il Valpellice sabato nella seconda semifinale, quella delle 18:30, con il punteggio di 6-2. Nella prima semifinale Renon aveva avuto la meglio sul Valpusteria ai supplementari. Ieri è andata in scena la finale che ha segnato questo trofeo. Ha vinto il Renon sul Milano 4-2. È una vittoria che tutto sommato si poteva pronosticare, perché Renon è una squadra che ha qualcosa in più a livello tecnico, ma soprattutto a livello esperienziale e a livello fisico. Per quanto riguarda il Milano, è stato sicuramente un successo, anzitutto a livello di pubblico: 3.500 spettatori per la semifinale, 3.600 per la finalissima di ieri. Sono un risultato che negli ultimi anni non era mai stato raggiunto, eccezione fatta per le finali di A2 del 2012. È stato un evento organizzato molto bene anche dalla società, senza ombra di dubbio, vanno fatti i complimenti a tutto lo staff. Un po' meno, ci permettiamo una piccola critica, un po' meno positiva l'organizzazione a livello mediatico, perché non è stata concessa l'autorizzazione a nessuna radio per trasmettere l'evento e non è stato concessa, non ha fatto richiesta, scusate, la RAI per le semifinali. La RAI quindi aveva acquistato i diritti solo per le finali, ha fatto posticipare l'orario di inizio della finale stessa per poter trasmettere la diretta e cosa ha fatto? Ha iniziato la diretta a metà partita perché doveva trasmettere le interviste della precedente partita di calcio.
Cosa 5, che quindi non fa mai la RAI, di fare cose
no,
del genere.
No, assolutamente.
Rai Sport è famosa per la pulizia dei suoi palinsesti.
Servizio impeccabile, puntuale, assolutamente.
Io ricordo di partite di calcio di qualunque, di infima categoria, tirate avanti all'infinito. Pur di non trasmettere dirette di altri sport magari meno nobili ma di categoria sicuramente superiore.
Tra l'altro recentemente non c'è stato un episodio clamoroso di una gara, adesso mi viene in mente, o forse era una partita del mondiale di pallavolo femminile tagliata a metà per dare spazio a una finale dei playoff di Lega Pro.
Sì, esatto. Assolutamente,
che con tutto il rispetto per la finale dei playoff di Lega Pro era una partita del mondiale di pallavolo femminile, quindi
organizzata in Italia in cui la RAI era l'unico broadcaster, quindi in tutto il mondo non è andata in diretta questa partita probabilmente.
Beh, ragazzi, per adesso limitiamoci per evitare di beccare delle querele.
Esatto.
Mamma RAI non
ci fa paura.
Sembra
il caso di Mamma
RAI. Non ci fa paura. Quindi niente, diciamo, abbiamo parlato di questa beffa, perché di beffa possiamo parlare, Milano che
Però Milano diciamo che era l'arrivo questa Coppa Italia dopo, come dicevi tu, dalla A2, promozione di nuovo in A1 dopo i fasti degli anni,
sì,
qualche
allora,
anno fa.
Diciamolo chiaramente, a settembre nessun conoscitore dell'ambiente dell'hockey su ghiaccio italiano avrebbe pronosticato di trovare un Milano a febbraio quarto in classifica su 12 partecipanti quest'anno e in finale di Coppa Italia dopo aver eliminato peraltro nei quarti l'Asiago, che è una squadra.
Nel frattempo vi interrompo, scusate, perché giustamente il nostro caro Jacopo dalla regia ci fa notare che era una partita di basket europeo tagliato.
Ah, ecco.
Ci scusiamo
e ringraziamo il nostro Jacopo. Che
non comunque ci scusiamo con la RAI, almeno io non mi scuso con la RAI comunque.
Ringraziamo e salutiamo ancora Jacopo che oggi appunto non è potuto essere qui con noi ma ci sta seguendo comodamente da casa per controllare tutto quello che facciamo e per essere sicuri che lo facciamo bene.
Assente ma presente il nostro Jacopo.
Assenti presenti.
Dicevi, scusami Federico.
No, niente, chiudo dicendo appunto che il Milano, raggiungendo già solo la finale, ha ottenuto un risultato strepitoso per la sua stagione, senza ombra di dubbio. Poi ci sono ancora i playoff tutti da giocare, vediamo se la squadra di Pat Cuccio riuscirà a togliersi altre soddisfazioni o meno.
Beh, direi che è al momento anche l'argomento che è esaurito. Abbiamo fatto la nostra bella carrellata di sport. Vi ricordiamo che ormai abbiamo lanciato questo sondaggio, lo faremo in maniera ufficiale tra pochissimi minuti, su Mino Raiola, presidente della FIFA.
Madonna, avevo già paura perché i sondaggi di Charle Sportive sono
non riguarda Gianni, incredibilmente non faremo un
particolare.
A metà settimana faremo anche un sondaggio che riguarda Pietro Gianni, ma in questo momento abbiamo un sondaggio abbastanza serio. Volete Mino Raiola presidente della FIFA?
Sempre da casa il nostro buon Jacopo ha detto prima che la linea editoriale è viva i magheggi, quindi noi approviamo.
Charle Sportive si schiera con Mino Raiola.
Io voto Gianni.
Vi ricordiamo appunto di dircelo e di intervenire sempre sulla nostra pagina Facebook Charle Sportive, sul nostro profilo Twitter @CharleSportive e vi diamo nella prossima puntata. Ovviamente siete liberi di intervenire sul nostro profilo Skype chiamandoci a radio.statale. Mi prendo un ultimo parentesi per fare un saluto. Negli ultimi giorni abbiamo avuto un interessante dibattito e scambio di battute con un tifoso del Brøndby, che è una squadra danese, e volevamo sinceramente salutarlo e invitarlo a partecipare alla nostra puntata perché è il nostro primo e si spera non ultimo ascoltatore straniero. Quindi Charle Sportive comincia a invadere l'estero.
Comincia a conquistare il mondo.
Occhio che
benissimo.
Chi ci ha provato non è mai andato troppo lontano.
Potremmo sempre essere i primi.
Sì, assolutamente.
Benissimo, quindi adesso vi lasciamo a una nuova puntata di chi? Degli Scandalusi. Di Scandalous.
Di Scandalous.
Charle Sportive.
Su Radio Statale siamo tutti CT.